tempo dello spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Buongiorno e buona domenica da Luisa Nitti, ben ritrovati a Tempo dello Spirito. Oggi il teologo protestante italiano Fulvio Ferrario commenta il racconto biblico della Trasfigurazione. Gesù si reca con alcuni discepoli su un monte, lì accade qualcosa di speciale. Una forte luce avvolge il Maestro, Elia e Abramo appaiono con lui. Di fronte a questa esperienza meravigliosa, Pietro vorrebbe fare delle tende, vorrebbe stabilizzare, fermare quel momento. Ma non è così che andranno le cose, è necessario scendere dal monte e tornare giù nel mondo tra mille contraddizioni e poche certezze. Nella seconda parte della puntata andremo a Coira, dove è attivo il Kulturpunkt, un luogo di aggregazione promosso dalla Chiesa Riformata. Qui stranieri, richiedenti l'asilo, famiglie in difficoltà, studenti, pensionati, persone di lingue e culture diverse si incontrano, discutono, mangiano insieme, fanno ginnastica, cantano insieme. E in chiusura della puntata daremo poi uno sguardo ai contenuti del numero di febbraio del mensile Voce Evangelica, edito dalla Conferenza delle Chiese Evangeliche di Lingua Italiana in Svizzera. E come annunciato in apertura diamo la parola a Fulvio Ferrario, che insegna teologia sistematica alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Commenta oggi un passo contenuto nell'Evangelo secondo Marco. Come detto, si tratta del racconto della trasfigurazione di Gesù. Legge il testo biblico Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse soli in disparte sopra un alto monte e fu trasfigurato in loro presenza. Le sue vesti divennero sfolgoranti, candidissime, di un tal candore che nessun lavandaio sulla terra può dare. E apparve loro Elia con Mosè, i quali stavano conversando con Gesù. Pietro, rivoltosi a Gesù, disse: «Rabbì, è bello stare qua. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Infatti non sapeva che cosa dire, perché erano stati presi da spavento. Poi venne una nuvola che li coprì con la sua ombra, e dalla nuvola una voce: «Questo è il mio diletto figlio, ascoltatelo». E a un tratto, guardatisi attorno, non videro più nessuno con loro, se non Gesù solo.
A tutte e tutti voi che siete in ascolto, una lieta domenica. Per chi di noi è cristiana o cristiano, racconti come questo suscitano una certa invidia. Forse se anche noi potessimo vivere un'esperienza del genere, credere sarebbe meno difficile. Per chi invece non vive la dimensione della fede, una narrazione come questa può essere la conferma di un sospetto. Quando la faccenda si fa seria, la Bibbia ci racconta una bella favola e con ciò il discorso è chiuso. Ma forse tanto per gli uni quanto per le altre le cose non sono così semplici. Il racconto detto della trasfigurazione, la parola greca assomiglia a metamorfosi, di Gesù si colloca nell'Evangelo di Marco nel cuore di un dibattito sull'identità dell'uomo di Nazareth. È una discussione alla quale partecipano i discepoli, ma anche amici ed avversari, in mezzo ai quali il predicatore itinerante venuto dalla Galilea svolge la propria attività. In questo dibattito intervengono, secondo Marco, persino i demoni, che hanno essi pure un'opinione abbastanza precisa. Non si tratta di una disputa accademica, perché da essa dipendono, secondo il racconto, la vita stessa e il modo di intendere la fede. Lo stesso Pietro ha appena avuto uno scontro abbastanza vivace con Gesù proprio sul modo di intendere l'identità del Maestro e il suo compito. E ora i discepoli si trovano a vivere questa esperienza meravigliosa che sembra por fine a tutte le discussioni e a tutti i dubbi. Gesù appare come una creatura luminosa e divina, ma non solo, accanto a lui si presentano addirittura Mosè ed Elia, due tra i principali protagonisti dell'Antico Testamento attorniano Gesù nella luce accecante dell'apparizione, quasi a confermarne e celebrarne il ministero di inviato definitivo di Dio. Pietro vorrebbe bloccare, stabilizzare una simile esperienza, vorrebbe fare delle tende dove le tre figure possano sostare perché l'incanto di quel momento non finisca mai. In cima al monte non ci sono avversari, demoni, polemiche e minacce, ma solo la luce che avvolge Gesù, Mosè ed Elia, indicando in tal modo la gloria di Dio nel Nazareno. Gloria, infatti, significa nella Bibbia, prima ancora che onore e potere, manifestazione, trasparenza. Finalmente, sembra pensare Pietro, la presenza divina è sperimentabile. Fermiamoci qui e godiamoci questo momento magico. È a questo punto che interviene Dio stesso, prendendo anch'egli posizione nella discussione su Gesù. Egli è il figlio diletto. Nelle parole di Dio che abita nella nube come nell'Esodo, l'accento cade però sull'ultimo imperativo, ascoltatelo. E mentre odono la voce dal cielo, l'apparizione svanisce e con loro rimane Gesù soltanto. Ed è con lui che è necessario scendere dal monte, tornare dove vivono tra mille contraddizioni, poche certezze e nessuna visione celeste, le donne e gli uomini. I discepoli e le discepole, tuttavia, nel loro cammino nel mare agitato della vita e della fede, non sono abbandonati a se stessi, ma ricevono un orientamento che ruota intorno a due parole. La prima è ascoltatelo. La voce dalla nube non invita ad attendere apparizioni meravigliose, ma ad ascoltare colui che parla nell'Evangelo. La voce di Gesù non è riservata a poche persone elette, ma raggiunge tutti e tutte coloro che non intendono consapevolmente sottrarsi. La seconda parola decisiva è il riferimento a Gesù, da solo. È lui che rimane. È la sua presenza nella parola da ascoltare che determina la vita. Anche quella di chi, come me e come te che mi ascolti, non ha vissuto la trasfigurazione, ma oggi è raggiunta dall'annuncio.
Coira, la Chiesa Riformata ha promosso e sostiene un luogo di incontro e consulenza per migranti e popolazione locale, un posto dove le porte sono sempre aperte. Il servizio è di Paolo Tognina, che intervista in primo luogo Rita Gianelli, presidente del Kulturpunkt di Coira, e poi diversi altri volontari e ospiti.
Che cosa si fa quando la società diventa sempre più plurale? I legami sociali diventano più fragili, aumenta il rischio di emarginazione e molte persone si sentono sole. Per rispondere a queste problematiche, a Coira è sorto il Kulturpunkt, dove si incontrano persone di differenti età, di varia provenienza, di diverse culture. Tra loro ci sono anche molti profughi e richiedenti l'asilo.
I rifugiati che si trovano nei centri di accoglienza vivono in condizioni precarie. Spesso hanno a disposizione spazi ridotti, vivono ad esempio con la famiglia in una sola camera. abbiamo ritenuto necessario mettere a loro disposizione un luogo dove potersi incontrare, dove poter incontrare gente del posto, conoscere altre persone, essere trattati alla pari e non come mendicanti. Questa nostra idea è stata sostenuta fin dall'inizio da persone impegnate nella cultura, nella politica e nella Chiesa. E così è nata la nostra associazione, che si è messa subito al lavoro.
La mattina, ogni mercoledì, io corro veloce al Kulturpunkt. Mi piace qui. La signora Ruth, Cristina, Charlotte, Susanne, tutte sono qui per noi.
Ogni mercoledì qui si incontrano persone fuggite dalla guerra in Ucraina.
Vengo da Kherson. La mia casa è stata distrutta. A causa della guerra, tutta la mia famiglia è fuggita e si è rifugiata in Svizzera.
Io vengo qui quasi tutti i giorni. A volte seguo il corso di Pilates, altre volte canto o ascolto concerti e parlo con le mie amiche.
Ad animare l'incontro ci sono anche dei volontari locali.
Siamo come una famiglia. Ogni mercoledì ci troviamo da quasi 4 anni. E sì, mi dà tanto. Sì, non potrei dire cosa, ma sì, dà gioia poter aiutare. Loro sono così, ringraziano moltissimo, sono veramente contenti che possono trovarsi qui.
Gli incontri servono a queste persone anche per migliorare le proprie conoscenze della lingua tedesca.
La Chiesa ha avuto un ruolo importante nella nascita del Kulturpunkt. All'inizio ha messo a disposizione parecchio denaro e ha sostenuto anche idealmente il progetto. Per la Chiesa l'amore per il prossimo non si limita a qualche dichiarazione, ma è realtà vissuta concretamente. Tutto questo ci aiuta molto. Il sostegno della Chiesa cantonale continua a essere essenziale per noi.
Animatrice e coordinatrice delle attività che si svolgono nel Kulturpunkt è da un anno Lenka Petr-Zelova.
Il nostro compito principale consiste nell'offrire ascolto. A volte vengono da noi persone con gravi problemi. Noi le ascoltiamo e se riusciamo a capire di che cosa hanno bisogno, le indirizziamo verso gli uffici o le istituzioni idonee. Noi accogliamo innanzitutto le persone, poi cerchiamo di offrire un aiuto. Siamo sostenuti dall'ufficio della migrazione e dall'ufficio dell'integrazione. Inoltre collaboriamo con la casa delle donne quando si tratta di violenza domestica. Recentemente abbiamo avuto un simile caso e ci siamo rivolti a loro. Abbiamo dunque buoni contatti con diverse istituzioni a cui possiamo rivolgerci. Anche la polizia della città di Coira ci sostiene. Possiamo rivolgerci a loro, ad esempio, quando ci sono problemi con persone violente o disturbate.
Nella sala grande del Kulturpunkt, Elsa Almaci, proveniente dall'Ecuador, propone ogni giovedì un corso di ginnastica.
Sono stata a lungo malata. Per 3 anni sono rimasta a letto, senza aiuto sociale, senza lavoro, senza una famiglia. Ho contratto il long COVID. Non ho più potuto lavorare e, a dire il vero, non posso lavorare nemmeno oggi. Ma io sono dell'idea che una persona non possa starsene tutto il tempo con le mani in mano. Perciò ho cominciato a guardarmi intorno e mi sono detta che dovevo cercare di integrarmi meglio. Sentivo il bisogno di camminare. Ho dovuto reimparare a parlare perché a causa del Covid avevo perso la capacità di parlare. Non riuscivo più a muovermi, a camminare, a fare qualunque cosa. Perciò esattamente un anno fa sono venuta qui. Ho parlato con Lenka, ho osservato le attività offerte dal Kulturpunkt e ho detto, io posso insegnare ginnastica.
Intanto, nella cucina del Kulturpunkt si prepara la cena. Stasera un piatto pakistano a base di lenticchie.
La cosa più bella per me è vedere che qui la gente non è più sola. Vedere che grazie al nostro lavoro, alla nostra speranza, nascono delle amicizie, dei legami. Mi fa piacere vedere come le persone che vengono qui possono trasformarsi da persone sole e tristi a persone che scoprono di nuovo la gioia di vivere. È la cosa più bella riportare le persone sulla buona strada e renderle felici. Auf der richtigen Weg bringen und glücklich machen. Hier aber letztes Mal, wo sie denn gewesen sind.
La voce che abbiamo ascoltato alla fine del servizio è della coordinatrice del Kulturpunkt di Coira, Lenka Petrzelova. Il servizio di Paolo Tognina è andato in onda in forma più ampia anche per la trasmissione televisiva Segni dei Tempi. Potete rivedere la puntata collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata appunto a Segni dei Tempi. Luogo come il Kulturpunkt di Coira vuole anche aiutare le persone a superare l'isolamento e la solitudine. E di questo tema, allarme solitudine, parla il dossier centrale del numero di febbraio del mensile Voce Evangelica in distribuzione in questi giorni. Voce Evangelica, lo ricordo, è una pubblicazione della Conferenza delle Chiese Evangeliche di Lingua Italiana in Svizzera, diretta dalla collega Gael Kurtens. E allora il numero di febbraio si apre con il tema giustizia climatica. Per la prima volta in Svizzera un tribunale, il Tribunale di Zugo, dichiara ricevibile un'azione giudiziaria contro una multinazionale in tema di cambiamento climatico. La storia è quella di quattro pescatori indonesiani contro Holcim, il colosso svizzero del cemento. A questa azienda viene contestato che non stia facendo abbastanza per ridurre le proprie emissioni, causando danni reali all'ambiente e alle persone dell'isola di Pari, un paradiso a pochi chilometri da Giacarta. Voce Evangelica dà quindi ampio spazio a questa vicenda. E come detto un attimo fa, il dossier centrale del numero di febbraio di Voce Evangelica è dedicato al tema solitudine, un male insidioso che corrode la società, si legge nel primo articolo dedicato a questo argomento. Fra le altre segnalo l'intervista a Nina Goldman, esperta di scienze sociali che vive attualmente in Danimarca e lavora a una ricerca che indaga sui metodi per migliorare gli interventi pubblici contro la solitudine. Segnalo infine in questo numero di febbraio del mensile Voce Evangelica un interessante articolo sulla Chiesa Evangelica tedesca, che in un suo recente memorandum sui temi guerra e pace ha in qualche misura rivisitato, modificato le proprie posizioni di etica della pace. La novità di questo memorandum sta nel fatto che, pur attenendosi all'ideale della pace giusta e quindi alla protezione dalla violenza, alla libertà, alla giustizia sociale e al riconoscimento della diversità, sposta l'accento dando la priorità alla capacità di difesa. I critici di questo memorandum della Chiesa Evangelica tedesca sottolineano però un allontanamento della Chiesa dai principi di pacifismo a cui si è ispirata in passato. Chiudo questa segnalazione ricordando che potete abbonarvi o chiedere un numero omaggio di Voce Evangelica scrivendo all'indirizzo voceevangelica@bluewin.ch. prima di chiudere questa puntata segnalo che mercoledì prossimo, il 4 febbraio, si tiene a Lugano lo studio biblico ecumenico sul tema La spiritualità della gioia, con l'intervento di Don Italo Molinaro, mercoledì alle 20:15 presso la Chiesa Battista di Lugano in via Dufour 13. Tempo dello Spirito si chiude qui, io vi saluto cordialmente, vi do appuntamento alla prossima domenica.